Grazie. Grazie Simon. Molto interessante, lui modestamente ha detto questa è la parte noiosa, pesante, il capitolato, ma immagino che tutti i rappresentanti delle pubbliche amministrazioni presenti oggi pomeriggio sanno perfettamente che invece è una questione nodale, centrale nel ciclo di progettazione. Il rapporto tra la pubblica amministrazione e i fornitori, tra il committente e i fornitori, direi, perché talvolta, lo sa bene anche Simon, capita che i fornitori, cioè gli esecutori, siano anche all'interno della pubblica amministrazione, ma siano un ufficio differente. Quello che diceva prima Domenico, no? Evocava questo rapporto virtuoso necessario tra chi si occupa di comunicazione e chi fa sviluppo. È un ciclo di interazioni, quello tra l'ufficio comunicazione, o diciamo tra chi si occupa di comunicazione, tra chi si occupa di sviluppo e tra i committenti, che possono essere parti di una grande pubblica amministrazione magari complessa, l'intera pubblica amministrazione, il singolo dirigente, la singola mission che viene volta per volta posta come emergenza. Ecco, inserire tutti questi soggetti in un ciclo di interazione, di comunità di pratiche, direbbe Alessandra Cornero, è uno degli obiettivi che è culturalmente, come dire, intessuto nel lavoro stesso di GLU fin dall'inizio. Ci siamo finalmente arrivati, ho sempre pensato fosse un obiettivo fondamentale. Per chiudere questa carrellata piena, credo, di suggestioni e di questioni, do la parola senz'altro a Enrico Simonetti, dirigente della Presidenza del Consiglio dei Ministri del Dipartimento Funzione Pubblica, che è un po' il papà, oltre che la mente vera, del gruppo di lavoro sull'usabilità.
Adesso agli eroi stremati che resistono il colpo di grazia. Rafforzare le professionalità del web significa migliorare l'interazione dei cittadini con i servizi online. Gli strumenti che abbiamo presentato in giornata migliorano la professionalità del web. Quindi possiamo dire che stiamo lavorando a migliorare l'interazione dei cittadini con i servizi online. Cosa ho detto? Domanda. Meglio, cosa ho fatto? Un ragionamento. Un ragionamento che può essere chiamato un'inferenza, tranquillamente. Un'inferenza non è altro che un ragionamento basato su un processo che porta da premesse a una conclusione. Rafforzare le professionalità del web significa migliorare l'interazione. Noi rafforziamo le professionalità del web, quindi miglioriamo l'interazione dei cittadini con gli utenti, con i servizi online. Ecco, questo è un'inferenza che può essere definita come un ragionamento basato su due siccome e un dunque o un quindi. Ogni volta che c'è un siccome e un dunque, c'è un'inferenza. Inferenza vuol dire quindi ragionare da premesse a conclusione. Ora però il ragionamento che ho fatto non era un semplice ragionamento, era un ragionamento deduttivo, forte, che ha una conseguenza che non può non essere vera se le premesse sono vere. Quindi è una conseguenza logica, forte. Perché? Perché lo schema che ho seguito nel ragionare, se rafforzo le professionalità del web e miglioro l'interazione dei cittadini, rafforzo le professionalità del web, quindi miglioro l'interazione dei cittadini, non è un semplice ragionamento, non è una semplice inferenza, è un'inferenza deduttiva, perché lo schema che ho seguito è banalmente: se P allora Q, P quindi Q. Si chiama modus ponens, una forma di inferenza deduttiva. Umberto Eco un giorno disse: io posso rinunciare a tutti i principi della logica, la logica si occupa del ragionamento valido e studia le leggi del pensiero. E allora sappiamo che da Aristotele il principio di identità, di non contraddizione, terzo escluso, il principio di non contraddizione è la base di qualunque ragionamento che non sia folle. La razionalità occidentale senza il principio di non contraddizione non potrebbe esistere. Bene, Umberto Eco dice: ma faccio a meno di tutto questo apparato logico è fatto di principi logici, mi basta il modus ponens. Il modus ponens è uno schema: se P allora Q, P quindi Q. Quel quindi è una conseguenza logica, non può non essere vero se sono vere le premesse. Quindi la forza del mio ragionamento di prima stava in questo schema, nel fatto che ho seguito questo schema. Perché mi interessa tanto questo? Perché la logica non mi dice solo come ragionare validamente, mi dice anche quando non ragiono validamente. Se il governo ha lavorato bene, l'economia cresce, quindi il governo ha lavorato bene. Secondo voi è un ragionamento sensato? È un ragionamento sbagliato. Ovviamente sto per anticipare il licenziamento dei dirigenti pubblici prima della riforma. Che vuol dire? Che io non posso affermare che l'economia cresce perché il governo ha lavorato bene come conseguenza logica, con la stessa forza con cui ho ragionato prima, seguendo il modus ponens, perché questo non è se P allora Q, P quindi Q, questo è se P allora Q, Q quindi P. Ma come quindi P? Se piove prendo l'ombrello, quindi piove? No, perché posso prendere l'ombrello per altri motivi, perché il vicino di casa sta innaffiando il terrazzo, le piante in terrazzo, quindi mi serve l'ombrello. Quindi non posso dire che dopo il quindi, in questo caso c'è una conseguenza logica. Questa è una fallacia logica. La logica ci aiuta a capire come non essere manipolati da discorsi fallaci, da ragionamenti che non reggono, come in questo caso. Allora, detto questo, vi espongo la mia tesi. Tutta questa premessa serviva a sottolineare il fatto che vorrei dimostrare in questi 10 minuti, e 5 minuti sono già passati, vabbè, che l'usabilità, la pratica dell'usabilità, quindi sia degli esperti che dei non, che dei conduttori, è cointessuta, è compenetrata di logica, e vi farò vedere come. E perché logica in questo caso? Perché la logica è comunque una scuola di democrazia, è un allenamento al pensiero corretto, al pensiero critico, è un addestramento al ragionamento logico. E allora voglio far vedere come nelle attività di testing dei conduttori, come nelle attività di analisi esperta degli esperti, come negli stessi principi euristici è conficcata la logica. E allora, come vedete, dire che è conficcata la logica nell'usabilità significa fondamentalmente dire che le tre forme fondamentali di ragionamento logico, che sono l'induzione, la deduzione e l'abduzione, sono dentro la pratica, qualunque pratica di usabilità. E se abbiamo detto che l'inferenza è un ragionamento che passa da premesse a conclusioni, possiamo dire allora che l'induzione, cominciamo dall'induzione. L'induzione non è altro che la generalizzazione di un'esperienza ricorrente. Vedo un cigno bianco, ne vedo un altro ancora, e tutti i cigni che vedo sono bianchi, e dirò, i cigni sono bianchi, finché alla fine del 600 è stato trovato un cigno nero in Nuova Zelanda. Ma non ha importanza, perché il processo induttivo è basato sul fatto che finché io osservo un fenomeno, e posso trarre una generalizzazione dall'osservazione del fenomeno, così come ha fatto Galileo Galilei, che gettava i gravi dalla torre di Pisa e ogni volta osservava quello che succedeva. Alla fine ha tirato fuori la legge di accelerazione uniforme dei gravi, semplicemente osservando cosa accadeva, 1, 2, 3, 4 volte. Quindi è un processo induttivo. Ma questo processo induttivo a cosa mi serve definire l'induzione? In questo modo, cioè una generalizzazione dall'osservazione di casi ricorrenti, mi serve a dire che nei principi euristici, nelle linee guida, negli standard, c'è sempre un colossale processo induttivo. Principi euristici sono principi astratti, generali, consolidati dalla comunità degli esperti, basati sull'osservazione. Linee guida sono indicazioni operative di dettaglio. Le 249 linee guida del Dipartimento della Salute e dei Servizi Sociali americano sono indicazioni e raccomandazioni di dettaglio, operative, concrete. Nascono da migliaia e migliaia di esperienze sul campo. Gli standard sono regole pratiche, anzi prescrittive, V3C, l'ISO, che gli esperti sanno di dover rispettare se vogliono essere conformi a quei principi. Ecco, allora tutto questo cosa significa? Che intanto nella parte di codificazione dell'usabilità, perché principi euristici, linee guida standard sono la codificazione, come la parte giuridica codificata dell'usabilità, c'è un colossale processo induttivo. Bene, primo punto. Secondo punto, vediamo la deduzione. Questa è l'induzione. Dov'è la deduzione? Beh, Maurizio, spero sia d'accordo con me, è nel dire che quando lui valuta un'interfaccia, le criticità di un'interfaccia, cosa fa? Un ragionamento deduttivo, modus ponens. Vi ricordate? Se P, allora Q. P, quindi, come conseguenza deduttiva, Q. Allora, tradotto significa che se c'è una violazione di un principio euristico, quindi uno di quelli definiti da un processo induttivo ma consolidato nella comunità degli esperti, allora io posso dire che c'è una criticità, così, se allora. Dopodiché verifico che X è la violazione di un principio euristico, VPEX sta per violazione di un principio euristico X, per percezione, comprensibilità, visibilità dello stato del sistema, sono principi euristici. Quindi la conclusione dell'esperto che sta navigando e valuta l'interfaccia è che esiste, che X, che appunto è una criticità. Quindi cosa ha fatto? Ha, nella valutazione esperta, ha usato un procedimento deduttivo. Se P, allora Q, P, quindi Q. Deduttivo, una conseguenza naturalmente basata sulla conoscenza, sulla sua expertise di altri casi, di principi che vengono applicati in quel caso concreto. E siamo alla deduzione. Ma veniamo al bello. Il bello è quello che noi facciamo, per cui andiamo orgogliosi del fatto che il ragionamento, quindi la logica conficcata nell'usabilità, in questa parte così, diciamo, che fa riferimento alle nostre esperienze, quindi all'uso del protocollo, cosa accade? Allora, accade, DP sta per disagio del partecipante. Accade che noi osserviamo con un test il disagio del partecipante. Si sono rilevati dei problemi e da lì partiamo. Partiamo da un fenomeno osservabile, documentabile, che riteniamo critico, che riteniamo diciamo importante da spiegare. Cosa facciamo? Facciamo un'ipotesi sulla spiegazione di quel disagio del partecipante. Se c'è una violazione di un principio euristico X, diciamo, allora c'è il disagio del partecipante, cioè ipotizziamo che quel disagio sia spiegato dalla violazione di un principio euristico. Qui non è come nel processo deduttivo, io non posso quindi dire la linea sta per quindi, no? E non posso dire che allora c'è la violazione di un principio euristico, posso assumerla come un'ipotesi. Difatti, questo che è uno schema cosiddetto abduttivo, è un processo che mi spinge a formulare ipotesi, tant'è vero che la definizione dell'abduzione è quella di un'inferenza all'ipotesi migliore. Vi si rompe la lampadina, allora non funziona la lampadina, voi cosa fate? Prima ipotesi è svitata, verificate, no, è avvitata. Seconda ipotesi è fulminata, la svitate, vedete che non è fulminata. Terza ipotesi è esplicativa, è andata via la corrente, andate di là, vedete che il contatore funziona, tutto a posto. E continuate così a formulare ipotesi abduttive per spiegare che il fatto che la lampadina non funzioni. Esattamente come farebbe un poliziotto, come farebbe un medico, come farebbe il dottor House. Infatti nelle sequenze uno dei casi del dottor House è quello per cui un paziente è morto in 5 giorni, lui dice se il paziente ha il lupus muore in 5 giorni, quindi il paziente aveva il lupus, che è una malattia della pelle impressionante perché si presenta con delle ferite come dei morsi di un lupo. Ecco, quella era un'ipotesi naturalmente, perché non è certo che il paziente sia morto per il lupus, ma l'abduzione, il processo diciamo dell'inferenza alla migliore ipotesi, spinge il dottor House poi a verificare con altre analisi che effettivamente il paziente è morto per il lupus. Quindi, tornando a noi, ai conduttori che devono, in questo caso, con questa versione, come diceva Maurizio, sono aiutati dall'esistenza di una tabella di principi euristici, che devono spiegare, formulare delle ipotesi del disagio dell'utente, dei problemi che lui ha incontrato, proiettandoli oggettivamente sull'interfaccia, quindi chiamando quel problema criticità quando quel problema è legato a un certo stato dell'interfaccia, che noi chiamiamo criticità. Perché la chiamiamo criticità? Perché ipotizziamo che lì, in quel punto dell'interfaccia, sia violato un principio euristico, per questo la chiamiamo criticità. Ma naturalmente la conclusione di questo ragionamento abduttivo non è certa, perché avremo un'ipotesi per dire: è stato violato il principio visibilità dello stato del sistema, andiamo a fare altri test, andiamo a verificare altri dati del test per corroborare quella che è semplicemente un'ipotesi. Ma la cosa importante è che noi abbiamo formulato delle ipotesi e continuiamo a formularle in continuazione secondo un processo abduttivo. Quindi non ci limitiamo paradossalmente a fare quello che fa l'esperto. L'esperto deduttivamente individua una criticità, ma il conduttore di un test non lo fa deduttivamente, perché non è certo. Quindi è spinto a una sorta di motore propulsivo a elaborare ipotesi, metterle alla prova e continuare a fare i test, perché deve in qualche modo rendere possibile che la conclusione non sia soltanto un'ipotesi del suo processo abduttivo, ma sia corroborata, sia finalmente un'ipotesi, diciamo, fondata su dati oggettivi. Concludo. Allora, il quadro che ho prospettato è quello di una presenza, come dire, della logica, quindi degli schemi logici dell'induzione, della deduzione, dell'abduzione in tutti gli aspetti dell'usabilità. Ma naturalmente la cosa che mi interessa di più è dire che alla fine, così come Sherlock Holmes nel Segno dei Quattro dice che le qualità del detective sono l'osservazione, la conoscenza e la deduzione, Sherlock Holmes usava, Conan Doyle usava deduzione al posto di abduzione, noi diciamo che le qualità del conduttore sono osservazione, conoscenza e abduzione. Ma permettetemi di fare un ultimo ragionamento e chiudo. Il ragionamento è questo: la pratica dell'usabilità, quindi, secondo il mio punto di vista, implica la logica. Siccome la pratica della logica, ha detto Bertrand Russell all'inizio del Novecento, mette le ali al pensiero, io concluderei con questa frase: la pratica dell'usabilità mette le ali al pensiero. Grazie.